Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della Pietra Nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Terza puntata, immergersi nella misericordia.
Siamo al terzo incontro con Alberto Ventura sul tema del pellegrinaggio nell'Islam. Nella prima puntata siamo stati guidati da Alberto Ventura nel rintracciare un po' le origini del pellegrinaggio anche al di qua dell'Islam, negli antichi riti e costumi dell'Arabia pagana e dell'Arabia preislamica. E poi nella seconda invece ci sono stati raccontati e spiegati, seppur non nel dettaglio, i complessissimi riti che accompagnano e anzi sostanziano il pellegrinaggio, e anche questo con l'aiuto dell'imam della moschea di Roma, l'egiziano Mahmoud Shuweita. E oggi invece, attraverso i testi delle preghiere del pellegrinaggio, vedremo quali sono un po' i significati religiosi che vengono messi in luce. Ma direi introduciamoci al tema di oggi attraverso qualche versetto del Corano, esattamente dalla 22esima sura, che si chiama la sura del pellegrinaggio, i versetti 27 e seguenti.
Rammenta quando facemmo abitare Abramo nel recinto della casa di Dio, dicendogli: non associarmi oggetto alcuno, ma purifica la mia casa per quei che la girano pii, per i ritti in preghiera, per chi si inchina e si prostra. Eleva fra gli uomini voce d'invito al pellegrinaggio, sì che vengono a te a piedi e su cammelli slanciati, che vengono a te da ogni valico fondo fra i monti, a ciò che siano testimoni dei vantaggi che ne avranno, e in giorni determinati menzionino il nome di Dio sulle bestie dei greggi di che il Dio li ha provveduti. Mangiatene quindi e datene al misero e al bisognoso. Mettano poi fine ai loro interdetti, sciolgano il voto e venerabondi aggirino la casa antica.
Questi erano alcuni versetti del Corano dalla sura del pellegrinaggio, con cui vogliamo aprire questa terza puntata dedicata appunto alle preghiere, quindi un po' ai contenuti del rito del pellegrinaggio, e ne parliamo con Alberto Ventura. E forse non abbiamo fatto tempo poi l'altra volta a chiarire che ecco, questo che abbiamo sentito era un invito alla preghiera, ma a volte si resta un po' sorpresi dal fatto che nel mondo arabo molti comportamenti della vita quotidiana vengano guidati e indotti dai testi sacri. È così un po', Ventura?
Certamente, una civiltà religiosa come quella degli arabi, e poi più in generale di tutti i musulmani, è fortemente cadenzata non solo dal testo sacro che è il Corano, ma anche dalla cosiddetta sunna che abbiamo già ricordato, cioè l'abitudine del profeta. Il profeta era solito fare determinate recitazioni in occasione di vari aspetti della vita, prima di mangiare, prima di mettersi in viaggio, prima di combattere, prima di parlare con gli altri. E tutte queste cose vengono riprese continuamente dai musulmani in osservanza all'imitazione del loro profeta, e che quindi ritmano tutta la loro giornata con preghiere o citazioni dal Corano o dalla tradizione profetica.
Ecco, ma è una caratteristica della religione islamica questa di avere gesti, atti della vita quotidiana così prescritti invece dai testi religiosi?
Questo direi di no. Forse in qualunque tradizione religiosa è presente questa ritualità che sacralizza la vita quotidiana in ogni momento. Nell'Islam c'è in più questo aspetto di imitazione del profeta, che è molto forte e molto sentito, che magari altrove manca.
E forse c'è anche una continuità nel tempo che altrove invece è caduta.
Beh, certamente, la tradizione...
E penso al cristianesimo, ovviamente.
Esatto, esatto. Tradizione vuol dire tramandare, queste parole del profeta vengono con molto amore tramandate, filologicamente esaminate, quindi vengono vagliate nella loro esattezza, proprio parola per parola.
Ecco, ma poi ci sono questi altri precetti che adesso ascolteremo, non so come si possono chiamare in italiano, di che cosa si tratta?
Dunque, si tratta tecnicamente di ahadith, che è il plurale della parola ahadith.
Scritto con la TH finale, tanto
sì,
perché si capisca
sì.
Bene. Sì.
Questi ahadith sono appunto i resoconti, quasi stenografici potremmo dire, detti e fatti del profeta. In pratica si dice che il compagno del profeta, un suo contemporaneo, lo ha sentito dire o lo ha visto fare una determinata cosa.
Ecco, quindi sono resoconti stenografici.
Sì, ho detto stenografici per intenderci.
Sì, insomma,
certo,
molto chiaro.
Poi prevale l'aspetto orale, fra l'altro, su queste cose, più che l'aspetto scritto. Inizialmente era una trasmissione
puramente
orale, che poi è stata anche fissata per iscritto.
Sì, ecco, allora proviamo ad ascoltarne uno e a vedere che cosa ne possiamo trarre.
L'inviato di Allah, che Allah gli conceda la sua grazia e la pace, disse: «Oh Dio, copri col tuo perdono i pellegrini che si sono rasati il capo». I suoi compagni chiesero: «O inviato di Allah, e coloro che hanno solo accorciato i loro capelli?» Ed egli ripeté: «Oh Dio, copri col tuo perdono i pellegrini che si sono rasati il capo». Ed essi dissero: «O inviato di Allah, e coloro che si sono solo accorciati i capelli?» Ed egli ripeté una terza volta: «Oh Dio, copri col tuo perdono i pellegrini che si sono rasati il capo». Ed essi chiesero ancora: «E coloro che li hanno solo accorciati?» E il profeta, che Allah gli conceda la sua grazia e la sua pace, disse allora: «E anche quelli che li hanno solo accorciati».
Ecco, qui Ventura si ricava una specie di doppia indicazione. Come possiamo leggere questa prescrizione? Cioè, da un lato c'è l'indicazione sul taglio dei capelli, no?
Sì, e dall'altro c'è quella dell'accorciatura semplice dei capelli. Gli interpreti, in genere, utilizzano questi hadith, queste tradizioni del profeta, anche quando non sono così esplicite, proprio basandosi su certe reticenze, talvolta sui silenzi o, come in questo caso, per esempio, il ritardo in una certa risposta. Il fatto che il profeta abbia continuato per tre volte a ripetere una cosa e solo alla quarta istanza abbia chiesto il perdono divino anche per coloro che si sono accorciati i capelli viene interpretato come il semplice fatto che chi si rade completamente i capelli ottiene il perdono migliore. Tre volte, diciamo, il perdono di chi invece se li accorcia soltanto alla fine del pellegrinaggio.
Quindi c'è una prescrizione esatta a cui ci si deve attenere, e tuttavia c'è misericordia anche per chi si comporta diversamente.
Esatto, l'Islam poi prevede, ogni scuola giuridica prevede, a fianco di ogni atto compiuto con tutti i crismi, un modo facilitato di compiere quell'atto, che è meno, diciamo, valido dal punto di vista spirituale in qualche modo, però che è ugualmente meritorio dell'attenzione, della misericordia divina.
Ecco, ma meno valido che cosa, come lo dobbiamo intendere?
È semplicemente una questione di merito. Loro l'atto fatto con tutti i crismi lo definiscono afdal, cioè più meritorio, preeccellente in qualche modo, il che non esclude che si possano fare tante cose tenuto conto anche delle oggettive situazioni. Uno talvolta è impossibilitato a fare un atto secondo le regole più perfette, e Dio viene incontro a queste facilitazioni o al fatto di poter addirittura non compiere un atto prescritto obbligatorio, come abbiamo visto per lo stesso pellegrinaggio.
Ecco,
se uno non può, è materialmente impossibilitato, ecco che interviene la facilitazione.
Allora ascoltiamo altri due di questi hadith relativi al tema di oggi, alla preghiera.
L'inviato di Allah disse: «Una preghiera rituale recitata nella mia moschea vale più di 1000 preghiere recitate in ogni altra moschea, eccettuata la moschea sacra. E una preghiera rituale recitata nella moschea sacra vale più di 100.000 preghiere recitate in ogni altra moschea». L'inviato di Allah, che Allah gli conceda la sua grazia e la sua pace, disse: «Chi recita nella mia moschea 40 preghiere rituali, senza ometterne neppure una, avrà addebitata a suo favore l'immunità contro il fuoco e contro il castigo, e sarà liberato dall'ipocrisia».
Ecco, anche qui, Ventura, ci sono molte cose. Intanto questo rilievo dato alla sacralità del luogo, no? Alla moschea, alla casa di Dio.
Sì, il luogo è molto importante, in effetti, e volevo precisare per gli ascoltatori che quando il profeta dice «la mia moschea» intende quella di Medina, cioè della città che lui aveva eletto come sua residenza, e quando parla della moschea sacra si intende invece quella di Mecca. Il profeta, infatti, anche dopo la conquista della Mecca, non tornò mai a vivere nella sua città natale, ma ormai, avendo eletto Medina a sua dimora, la mantenne fino alla morte. E poi la questione della sacralità del luogo legata anche al numero, direi, no? C'è molto nell'Islam questa quantificazione del bene, dell'atto rituale. Chi fa questo tot volte avrà tot ricompensa, oppure si avrà il doppio della ricompensa di questo atto se lo si fa in un certo modo e così via. Questo è tipico proprio della mentalità musulmana.
Ecco, e quando dice la preghiera rituale, che cosa intende in questo caso?
La preghiera rituale è la preghiera canonica che il musulmano è tenuto comunque e dovunque a fare 5 volte al giorno, più varie altre preghiere non d'obbligo ma comunque di costumanza che vengono in genere regolarmente eseguite. Ed va distinta quindi, anche se noi usiamo sempre lo stesso termine di preghiera, da quella che gli arabi chiamano dua invece, che è semplicemente la preghiera spontanea, la preghiera così semplicemente recitata. La preghiera canonica invece comporta tutta una serie di atti formali, rituali, corporei, bisogna fare determinati movimenti e determinate recitazioni in una serie abbastanza complessa di sequenze.
Ecco, come vengono recitate queste preghiere? Ad alta voce, collettivamente, individualmente?
L'Islam insiste sempre molto sull'esecuzione collettiva perché è quella che cementa di più l'unità della comunità dei musulmani, ovviamente. Però la preghiera, anche quella canonica, obbligatoria, può essere compiuta anche in solitudine, anche se è fortemente consigliato di farla in comune.
E anche silenziosamente o sempre
Per la preghiera canonica ci sono varie prescrizioni, cioè quelle che si fanno in genere nell'oscurità, cioè quella dell'alba, del tramonto e della notte, vanno lette a voce alta, e quelle invece che si fanno in pieno sole, quella del mezzogiorno e del pomeriggio, vanno dette a voce bassa, a bassa voce. Mentre invece le altre preghiere, quelle non rituali, diciamo, che sono quelle che poi adesso tratteremo riguardo al pellegrinaggio, in genere vengono dette a voce alta, ma possono anche essere dette in silenzio, insomma.
Sì. Ecco, esiste un vero e proprio corpus di preghiere del pellegrinaggio o è lasciato libero?
Per certi versi sì, per certi versi no. In realtà non esiste una codificazione precisa su quali preghiere fare, né vi sono preghiere d'obbligo, a parte la talbia, della quale fra poco parleremo, che è obbligatoria e uguale per tutti. Le altre sono lasciate al credente, che addirittura potrebbe esprimere la propria devozione anche in parole sue. Però per questa tendenza tradizionale, che abbiamo detto essere molto forte nell'Islam, c'è la tendenza appunto a recitare le preghiere in arabo, quelle che ha detto il profeta e come sono state tramandate da questi vari trasmettitori di tradizioni.
Ecco, ma per esempio quelle che noi oggi ascolteremo e prenderemo in esame, che sono tradotte dallo stesso Alberto Ventura, che cosa sono? Da dove ci arrivano?
Io ho scelto un manualetto, perché ci sono dei manualetti del pellegrinaggio che suggeriscono ai pellegrini non solo i movimenti e i riti da compiere, ma anche le preghiere da recitare in determinate situazioni. Ma i manualetti sono tanti, spesso differiscono fra di loro. L'ascoltatore deve tenere presente che è una scelta puramente campionaria questa, perché sì, ci possono essere anche diversità molto forti tra una preghiera suggerita da un manuale e quella suggerita da un altro. Tuttavia il senso fondamentale, spesso anche le parole, i riferimenti coranici contenuti in queste preghiere sono sostanzialmente gli stessi per tutti.
Proviamo allora ad ascoltarne alcune, noi per ragioni pratiche, anche perché sono molto brevi, le abbiamo raggruppate assieme in piccoli gruppi di 2 o 3 che hanno qualche attinenza tra loro, proviamo ad ascoltare queste prime.
Eccomi a te, oh Dio, eccomi a te, eccomi a te, tu non hai compagno, eccomi a te. In verità tuoi son la lode, la grazia, il regno. Tu non hai compagno, eccomi a te. Oh Dio, voglio compiere la visita, rendimela agevole ed accettala. Oh Dio, Signore di questa sacra casa e dell'angolo e della stazione d'Abramo, aprimi le porte della tua misericordia e fammi entrare in essa.
Queste erano le prime preghiere che abbiamo ascoltato e vorrei che Alberto Ventura ci introducesse a capire questi testi, anche perché non sono forse semplicissime da afferrare, sembrano preghiere anche così, se noi non le esaminiamo bene, un po' aride, un po' così ripetitive in queste formule, vero Ventura?
Questa è stata un'accusa frequente in molti libri, anche recente, ultimamente anche un musulmano ha espresso un parere piuttosto negativo sul...
Di chi parla?
Di Sliman Zeghidur, quello che ha scritto il libro sul pellegrinaggio alla Mecca. tradotto abbastanza di recente in Italia da Rizzoli, che ha raccontato la propria esperienza di musulmano, però occidentalizzato ovviamente, ha fatto un pellegrinaggio e ha raccontato questa sua esperienza in un libro, e ha dei giudizi molto severi nei confronti della spontaneità e della efficacia emozionale di queste preghiere.
Tuttavia, e lei non è d'accordo invece?
Non sono d'accordo, perché direi che sostanzialmente questo fatto di mettersi in contatto con il passato, con le recitazioni così fedelmente ripetute di quello che aveva detto il profeta, ha un'importanza straordinaria per il musulmano. A noi può sembrare un atto un po' formale, un po' arido, ma in realtà ripetere soprattutto in quegli stessi luoghi quelle stesse parole ha una valenza emozionale fortissima, credo, per i pellegrini.
Quindi Zeghidur è un musulmano un po' distratto, si può dire.
Ma distratto,
un po' lontano ormai.
È sicuramente un musulmano ormai sì, naturalizzato francese, quindi insomma ha quell'aria un po' scettica, un po' ironica nei confronti della propria tradizione.
Sì, Senta, ecco, rispetto allora a queste prime preghiere che abbiamo ascoltato, tra l'altro la prima l'abbiamo ascoltata anche la puntata precedente in una versione leggermente diversa, era quella recitata dall'imam, se non sbaglio, no?
Sì.
Ecco, che cosa invece lei come ci insegna a leggerle queste preghiere?
Ma direi che la prima soprattutto è la più importante, come abbiamo accennato prima, è l'unica preghiera assolutamente obbligatoria che i pellegrini non solo leggono e recitano tutti allo stesso modo, ma addirittura che recitano di continuo dall'inizio del rito, cioè da quando assumono lo stato di sacralizzazione, fino al giorno dei sacrifici, che come abbiamo visto in pratica concludeva le procedure del pellegrinaggio.
È questa che lei prima ha chiamato la talbia?
La talbia, esatto. Sì. Talbia perché questo nome deriva dalla prima parola della preghiera, la baica, che è una parola anche un po' di difficile interpretazione, nel senso che deriva da un verbo difettivo in arabo, lo possiamo tradurre con, come ho fatto io, con eccomi a te, ma che ha una sfumatura di risposta a un comando soprattutto. Lo si potrebbe tradurre, se non fosse un po' troppo prosaico e forse militaresco, con comandi oppure agli ordini.
Sarebbe suonerebbe male.
Suonerebbe certamente male come preghiera, però sì, rispetterebbe di più una sfumatura che c'è nell'espressione originaria. E come abbiamo sentito prima, il comando di andare al pellegrinaggio, l'invito obbligo di farlo, era già espresso nel Corano, abbiamo sentito quella chiamata, no? Di Dio verso gli uomini, e l'uomo con la talbia risponde a questo invito. Questo è il primo tema fondamentale del pellegrinaggio, la risposta che l'uomo fa ad un ordine e si mette al servizio del suo Signore, va nella sua casa, è in procinto almeno di entrare nella sua casa, e quindi si pone completamente al suo servizio e ai suoi ordini.
Ecco, forse va sottolineato che ad ognuna di queste preghiere corrisponde un momento preciso dei riti del pellegrinaggio.
Era. Esatto.
Ecco, uno dei temi che abbiamo sentito in questo primo gruppo, e che poi ritroveremo anche in altri, è questo tema della misericordia, che mi sembra ritornare molto spesso e con il quale abbiamo voluto intitolare anche la nostra puntata di oggi, no?
In effetti è il tema dominante, oserei dire, anche se poi quello dell'unità divina, come al solito nell'Islam, diventa il tema principe. E lo vedremo dopo, è espresso molto, con molta forza in altre preghiere del pellegrinaggio. Però, a parte questo dell'unità divina, direi che il tema della misericordia divina è forse il tema dominante del pellegrinaggio. E c'è questa corsa proprio, il Corano più volte invita gli uomini a correre, a fare a gara addirittura per entrare nella misericordia divina. E quindi anche fisicamente, abbiamo visto che nelle procedure del pellegrinaggio i musulmani spesso accelerano il passo, fisicamente, ma soprattutto poi ovviamente interiormente, il musulmano deve fare questa gara di corsa per entrare nella misericordia divina che lo attende poi il giorno di Arafat, quando sulla piana Dio scende e la misericordia di Dio naturalmente scende in mezzo agli uomini e il musulmano prega per sé e per tutti gli altri fedeli.
Ecco, procediamo allora in questa conoscenza dei testi delle preghiere musulmane e sentiamo un altro gruppo di preghiere.
Non vi è divinità all'infuori di Dio, e Dio è più grande. Oh Dio, compio quest'atto per la fede che ho in te, in rispetto alla veridicità del tuo libro e per seguire l'esempio del tuo profeta Muhammad. Su di lui il saluto e la pace. Oh Dio, questa casa è la tua casa, questo tempio è il tuo tempio, questa sicurezza è la tua sicurezza, e questo è il luogo di chi si rifugia in te dal fuoco infernale. Fa sì che le nostre carni e la nostra pelle siano interdette al fuoco. Oh Dio, mi rifugio in te dal darti un compagno, dal dubbio, dall'ipocrisia, dai cattivi costumi e dal destino avverso alla mia gente, ai miei averi, e ai miei figli.
Posso fare i complimenti a chi ha letto queste preghiere? Molto bello.
Sì, devo dire, è Ennio Libralesso, poi lo sentiremo alla fine. L'ha letto molto bene perché, così, con molta asciuttezza.
Sì, sì, veramente. Rende benissimo l'idea.
Senta, ecco, a me colpisce in particolare l'ultima, se posso lanciare un tema. Intanto per questa formula ellittica, mi rifugio in te dal darti, in cui c'è insieme questo confidare in Dio che preserva da qualche cosa. E poi mi colpiscono in particolare questi che sono individuati come mali, e cioè il dare un compagno a Dio, il dubbio e l'ipocrisia.
Sì, ogni musulmano quando si vuole preservare da qualche atto si deve sempre rifugiare in Dio. La frase classica che viene ripetuta centinaia di volte dai musulmani nel corso della giornata, anche quando si apprestano a leggere il Corano, è «A'udhu billahi minash shaitanir rajim», cioè «mi rifugio in Dio contro Satana il lapidato». Qualunque azione deve essere fatta con questo rifugiarsi in Dio contro la possibilità della tentazione e del male. Quindi rifugiarsi in Dio dal fatto di potergli dare un compagno vuol dire «aiutami a sostenere la tua unicità». Fa sì che non mi faccia perdere nell'idolatria e possa renderti il dovuto omaggio. Il fatto che poi il dubbio, l'ipocrisia siano considerati altrettanto peccaminosi riflettono un'altra tendenza tipica dell'Islam. Il dubbio vuol dire dubitare della verità e il peccato contro la verità, che è appunto la verità dell'unico Dio, è il peccato fondamentale per l'Islam, l'unico veramente irremissibile, si potrebbe dire. L'ipocrisia è un'altra cosa importante, perché già all'epoca del profeta vi furono dei musulmani tiepidi, musulmani quindi negli atti, ma magari nel loro cuore non tanto devoti all'insegnamento del profeta. Vennero chiamati proprio ipocriti, munafiqun, e hanno proprio una loro caratteristica storica, se ne tramandano i nomi, eccetera, e quindi questo fatto di essere ipocriti è considerato un'altra iattura per il musulmano, cioè quello di non essere abbastanza, di non seguire col cuore abbastanza quello che la bocca e gli atti fanno.
Ecco, così come i cattivi costumi e il destino avverso alla mia gente, ecco, anche questo credo che sia di grande rilievo. Ma un'altra cosa che mi colpiva invece nella preghiera immediatamente precedente, il tema della sicurezza. Che cosa si intende per sicurezza? Che cosa intende il musulmano?
È una sicurezza che è al tempo stesso fisica e spirituale, che trova la sua consacrazione proprio nel pellegrinaggio nel territorio sacro della Mecca, che è la contrada sicura, come ricorda il Corano in altre occasioni. E qui è una sicurezza, diciamo, di carattere, come abbiamo detto, sia fisico, perché il musulmano, se è fedele al messaggio lasciatogli dal profeta e al messaggio poi in ultima analisi di Dio, rimarrà sicuro tra la sua gente. C'è anche quindi una sicurezza, abbiamo visto prima, no? Il destino avverso alla mia gente, cioè il gruppo familiare, il gruppo comunitario che rimane compatto e in sicurezza. Dall'altra parte c'è la sicurezza dovuta da Dio, quando Dio discende sulla terra porta con sé questa pace e questa sicurezza. Sono due quasi sinonimi e sono temi fondamentali del pellegrinaggio.
Ecco, un tema che mi sembra ricorrente, lo incontreremo poi più avanti, ma è anche dato proprio dalla formula di queste preghiere, è il chiedere perdono e il pentimento. E su questo tema abbiamo raggiunto uno studioso un po' speciale, che è il vescovo Maurice Bormans, di nazionalità francese ma di ascendenza fiamminga, e che presiede, credo che si dica così, l'Istituto Pontificio di Studi Arabi e di Islamistica, e che forse lei lo conosce meglio di me, Ventura, credo che è stato vescovo in vari paesi arabi.
Sì. Sì, ha avuto questo e poi è anche in prima fila nel dialogo islamo-cristiano.
Sì, tra l'altro questo istituto è un grosso istituto, è con corsi di specializzazione, con una grossissima biblioteca e poi con varie iniziative per la conoscenza reciproca. E allora sentiamo che cosa ci ha detto padre Bormans sul tema del pentimento.
Io direi che per il musulmano il peccato è soprattutto disobbedienza ai comandamenti divini. E per il musulmano c'è soltanto un peccato irremissibile, sarebbe proprio quello di dare a Dio dei soci, dei partners, cioè il peccato contro il monoteismo fondamentale dell'Islam. Sicché il musulmano sa benissimo che tutti i suoi peccati saranno o pagati con un piccolo soggiorno nell'inferno o rimessi da Dio direttamente al momento del giudizio. Per il cristiano il peccato è la rottura di un'alleanza, un tradimento della filiazione adottiva, il rifiuto di condividere il disegno d'amore del Padre su di noi. Sicché vedete qui, il cristiano parlerà di riconciliazione avendo sotto gli occhi la croce di Cristo e la sua vittoria sul male.
Ecco, tra l'altro leggo nelle preghiere che lei traduce che a un certo punto l'orante dice accetta le mie scuse, dice a Dio, no? Quindi questo tema del pentimento che ha molto, molto rilievo, credo.
Sì, molto importante in effetti. Sono contento anche che padre Bormans abbia usato le mie stesse parole riguardo al peccato irremissibile, non avevo assolutamente sentito la sua intervista, quindi mi fa piacere questa comunanza di vedute.
Ecco, tra l'altro padre Bormans accennava a questa relazione, a questa differenza tra islamismo e cristianesimo, e in realtà il rapporto reciproco è forse un po' messo in ombra da quello principe islam-ebraismo, in genere la conoscenza comune, diciamo. Ecco, lei ci potrebbe dare un quadro generale di queste relazioni?
Sì, molto spesso quando si parla di Islam nei suoi rapporti col cristianesimo si tende a sopravvalutare magari l'aspetto storico dell'incontro-scontro col mondo occidentale, con l'Europa, e quindi a lasciare un po' in ombra il legame puramente religioso che vi è fra queste due grandi tradizioni monoteistiche, mentre invece in genere appunto si insiste di più sull'ebraismo. Non possiamo naturalmente entrare qui nel dibattito teologico, perché le differenze sono essenzialmente di carattere teologico fra le due religioni, però come così dal punto di vista molto generale, come visione del mondo, possiamo dire, oltre a quelle cose cui ha accennato padre Bormans, che direi, è stato già notato, non sono io che lo noto comunque, che mentre nel cristianesimo c'è l'uomo un po' al centro di tutto il discorso, sia da un punto di vista teologico, perché Dio che si incarna e diventa uomo per eccellenza, e poi anche l'uomo, il fedele, è al centro di tutta l'attenzione, nell'Islam è Dio il punto centrale, l'uomo è lo schiavo, il servo, anche se non in senso puramente passivo, perché come abbiamo visto deve attivamente partecipare alla misericordia di Dio, però indubbiamente l'Islam dice che è nella massima servitù che poi l'uomo troverà la sua massima libertà.
E procediamo allora nell'esplorazione di queste preghiere, sentiamone altre due e poi vediamo.
O Signore, dacci in questo mondo cosa buona e nell'altro cosa buona e preservaci dal fuoco. O Signore nostro, noi crediamo in quel che hai rivelato e abbiamo seguito il tuo messaggero. Scrivici dunque fra quelli che testimoniano della sua verità. O Dio, fammi agire in conformità all'esempio del tuo profeta. Fammi morire nella sua comunità e con la tua clemenza tienmi al riparo dalle sedizioni, o più misericorde fra i misericordiosi. Signore, perdona e abbi clemenza, sii indulgente riguardo a quello che sai, che certo tu sai ciò che noi non sappiamo, e sei il più possente e nobile. Guidami tu sulla religione diritta, poiché tu sai ed io non conosco.
Forse Zeghidur, se leggesse queste, non potrebbe dire che sono aride, che non sono belle.
Secondo me, appunto, sì, c'è una bellezza intrinseca in queste preghiere. Direi poi questo fatto della testimonianza, il brano iniziale della recitazione fa parte del Corano. E quando dunque il fedele dice scrivici dunque fra quelli che testimoniano della sua verità, cioè della verità del messaggero, del profeta, si vuole ribadire che l'atto di testimonianza della veridicità di Muhammad è l'atto fondamentale che il musulmano deve compiere. E si ribadisce ancora una volta questo fatto di agire in conformità con l'esempio del profeta. Come abbiamo detto prima, la sunna è importantissima, subito dopo il Corano è l'elemento fondamentale nella vita di un musulmano.
E poi c'è questo, questa attribuzione del sapere a Dio, tu sai e noi non sappiamo.
Certo, abbiamo già detto prima che la verità è una cosa importante, Dio è il sapiente per eccellenza, i suoi nomi divini ce lo ricordano più volte, in varie forme, e l'uomo non può mai pretendere che una sua conoscenza, per quanto elevata, per quanto pura, possa essere minimamente confrontabile o paragonata a quella divina.
Ecco, poi invece nella prima brevissima preghiera che abbiamo ascoltato adesso c'è questa frase: dacci in questo mondo cosa buona e nell'altro cosa buona.
È molto importante questo. Innanzitutto c'è da precisare che anche in questo caso si tratta di una citazione coranica.
Perché dunque queste preghiere sono costruite con citazioni coraniche e altre
citazioni,
e altro testo aggiunto.
Altro testo che magari viene fatto risalire al profeta,
certo,
perché l'aveva pronunciato lui.
Ecco, e questa ripetizione, in questo mondo cosa buona e nell'altro cosa buona.
Sì, questa è molto importante. Non a caso è una preghiera recitatissima dai pellegrini durante il pellegrinaggio. Atina fid dunya hasana, cioè dacci in questo mondo del bene, una cosa buona. E nell'altro cosa buona. E qui si rivela un'altra caratteristica fondamentale dell'Islam, che è quella di equiparare assolutamente qua giù e lassù, questo e l'altro mondo, i beni di cui possiamo godere in questa vita, anche i beni che apparentemente sembrerebbero poco spirituali, come la famiglia, il danaro stesso, gli averi, eccetera, ma soprattutto i beni ultraterreni, che sono quelli che più valgono. Però tutti e due sono importanti, e l'Islam invita spesso i propri fedeli a chiedere entrambe le cose a Dio.
Ecco, in questo, se non sbaglio, è molto vicino all'ebraismo, però ben più che al cristianesimo.
Senz'altro. Anche se comunque non vorrei dare l'impressione di una religione molto, molto sbilanciata verso questo mondo, perché anzi il Corano molte volte ricorda la preeccellenza dell'altro mondo e della prossima vita su questa.
E allora ascoltiamone un'altra ancora, un'altra molto importante, che ci dirà qualche altra cosa ancora.
Non vi è divinità all'infuori di Dio solo, senza compagno. Suoi sono il regno e la lode. Egli vivifica e uccide, ed è il vivo che non muore. Il bene è nelle sue mani. A lui tutto ritorna, ed è sopra ogni cosa potente. Non vi è divinità all'infuori di Dio, e non adoriamo altri che lui, prestandogli un culto sincero a dispetto degli empi. Oh Dio, in verità tu hai detto: chiamatemi ed io vi risponderò, e certo non infrangi una promessa. Oh Dio, questo luogo chiede a te protezione contro il fuoco, dammi il tuo perdono e con la tua clemenza fammi entrare in paradiso, o più misericordie fra i misericordiosi. Oh Dio, tu che m'hai guidato all'Islam, non lo allontanare da me e non m'allontanare da esso, sì che non ne sia fuori quando a te mi chiamerai. Oh Dio, deponi nel mio cuore una luce, e nel mio udito una luce, e nella mia vista una luce. Oh Dio, aprimi il petto e rendimi agevole l'operare. Oh Dio, mi rifugio in te dal male che si insinua nella notte e nel giorno, e da quello che turbina nei venti.
Ecco, questa, se non sbaglio, è la preghiera finale, Ventura.
Sì, è quella che si fa, non proprio l'ultima, è quella che si fa nel giorno di Arafa, quando, come abbiamo ricordato, i pellegrini si trovano in questa grande piana assolata e hanno più diretto il contatto con Dio, e quindi pregano anche più liberamente.
Ed è un po' la fase culminante del pellegrinaggio.
E addirittura, secondo una parola del profeta, è addirittura il pellegrinaggio stesso. Più che i giri rituali attorno alla Kaaba e tutto quello che abbiamo visto, il pellegrinaggio, disse il profeta, è Arafa, cioè è questo giorno in cui il pellegrino, libero da impegni rituali di altro genere, è direttamente a contatto con Dio. L'ultima parte soprattutto mi sembra straordinaria come interesse, è una preghiera fra l'altro del profeta che fu riportata da Ali, che era suo genero e cugino, e introduce il cuore della luce. Abbiamo visto Dio come conoscenza prima, adesso Dio come luce, che è un altro tema molto importante dell'Islam. Il Corano avrà uno splendido versetto su Dio visto come luce, che è ancora meditato, letto e profondamente assimilato da tutti i musulmani. E anche quel fatto di rifugiarsi in te dal male che si insinua nella notte e nel giorno e da quello che turbina nei venti è particolarmente significativo.
Ecco, che cos'è questa luce nell'Islam? È una luce di conoscenza, è una luce di...
Ma prevalentemente c'è questo aspetto conoscitivo, la luce che illumina il cuore e l'intelletto dell'uomo. È molto importante questo aspetto. Dio, dice il Corano, è la luce dei cieli e della terra, cioè di tutto l'universo. e continua con un simbolismo particolare in cui vengono fuori molti elementi: l'albero, la nicchia, l'olio, l'olivo, benedetto né orientale né occidentale. Un versetto molto suggestivo che, ripeto, i musulmani hanno sempre molto meditato e che ci fa vedere Dio come effettivamente la luce che illumina, creando i mondi li illumina e dà ad essi conoscenza e verità.
Ecco, e poi invece come elemento contrapposto a questo che abbiamo trovato in questa preghiera ma anche in altre precedenti, quello del fuoco, che è un'altra luce ma una luce negativa.
Certo, è molto interessante quello che dice, anche perché in arabo c'è una sorta di gioco di parole, perché le parole luce e fuoco appartengono alla stessa radice, cambia solo la vocale, nur è luce, nar è fuoco. Quindi si coglie immediatamente questa duplice valenza positivo-negativa di un tutto sommato di una stessa cosa, no?
È proprio un dualismo bene male.
È un dualismo bene male, anche se l'Islam non è assolutamente dualistico, ovviamente.
Certo. Ecco, invece a proposito del monoteismo, che anche qui viene di nuovo messo in rilievo e che a cui lei accennava prima, forse credo che sarebbe interessante e utile cercare un po' di definire che tipo di monoteismo è quello dell'Islam. Non è ovviamente l'unica religione monoteista, ma sembra avere un rilievo particolare il monoteismo nell'Islam.
Spesso il monoteismo islamico,
cioè, più ribadito di quanto non lo sia nel cristianesimo, infatti, nell'ebraismo.
Sicuramente. Devo dire che il monoteismo islamico è stato definito, e secondo me giustamente, come il monoteismo intransigente. È veramente, come abbiamo già detto, l'unico peccato veramente irremissibile è quello di non attestare l'unità divina o di comportarsi in modo tale da non attestarla. E questo ricorrere continuo in tutta la giornata del musulmano dell'attestazione dell'unità divina, la shahada, non vi è, la professione di fede, non vi è divinità all'infuori di Dio, che accompagna il musulmano dalla nascita alla morte, pronunziata mille volte in mille occasioni della vita quotidiana e della vita rituale, sono soltanto l'aspetto esteriore di questa presenza veramente onnipervadente nella vita dei fedeli dell'Islam.
Ecco, io credo che arricchiti un po' da questi contenuti delle preghiere possiamo esplorare un po' un'altra piega che può assumere il pellegrinaggio, ma lascerei a padre Bormans di indicarcela.
Il pellegrino può attenersi soltanto ai riti e a tutte queste invocazioni che sono già molto belle, se non che i maestri della spiritualità nell'Islam classico hanno proposto al pellegrino sincero un approfondimento, direi, di tutti questi riti e di tutte queste invocazioni. Io penso qui al grande Abu Hamid el-Ghazali, che morì nel 1111. Prima di lui, un grande maestro delle vie spirituali nell'Islam, il famoso el-Junaid, che visse a Baghdad e morì lì nel 910, e fu il grande maestro del famoso el-Hallaj, che morì a Baghdad nel 922. Lui ci rilascia queste considerazioni ancora più profonde. Interroga il discepolo che intende partire per fare il pellegrinaggio e dice: lasciando la tua casa per recarti al luogo del pellegrinaggio, hai lasciato i tuoi peccati? Risponde l'altro: no. E allora non hai intrapreso alcun viaggio? E ad ogni tappa hai progredito di un passo sulla via di Dio? Risposta: no. E allora non hai percorso tutta la strada tappa per tappa? E quando più tardi, penetrato nel sacro territorio, hai risvestito l'abito del pellegrinaggio, l'ihram, hai abbandonato le abitudini della natura umana così come avevi abbandonato gli altri vestiti? Risposta: no. E allora non hai rivestito l'abito del pellegrinaggio? E quando hai compiuto i 7 giri intorno alla Kaaba, hai contemplato la immateriale bellezza di Dio nella dimora della purificazione? Risposta: no. Allora non hai affatto compiuto i 7 giri. E quando hai scagliato le pietre contro le stele sataniche a Mina, hai anche respinto con quelle alcuni dei tuoi pensieri sensuali? Di nuovo la risposta: no. E allora conclude: El Junei, allora non hai scagliato le pietre contro Satana e quindi non hai compiuto il pellegrinaggio. Questi testi del Ghazali dimostrano che per il vero pellegrino musulmano ci sono delle vie di interiorizzazione dei riti che permettono di andare al di là di una liturgia che rischia di essere superficiale, per ricordare che ogni itinerario umano, tramite un pellegrinaggio a luoghi specifici, deve riportare ogni credente a un avviarsi verso l'incontro finale di Dio, qualsiasi siano il suo bel nome con il quale viene invocato.
Alberto Ventura, ecco, apre un capitolo importante, credo, questa riflessione di padre Bormans.
Sì, la discussione sulle possibilità di interiorizzare i riti del pellegrinaggio è affascinante. Sono contento che Bormans l'abbia introdotta. Purtroppo non ci è possibile svilupparla come meriterebbe. C'è da dire che comunque una ricca e lunga tradizione costante ha sempre accompagnato la storia del pellegrinaggio islamico in questo senso di interiorità. Già al-Hasan al-Basri, uno dei personaggi fondamentali della storia musulmana nella generazione immediatamente successiva a quella del profeta, aveva indicato delle vie in cui questo pellegrinaggio alla casa poteva essere interiorizzato. Al-Hallaj, il grande mistico del X secolo, che è stato ricordato da Bormans, dirà che il vero pellegrinaggio è quello che l'uomo fa entro se stesso, attorno al proprio cuore, più che attorno a un edificio fatto di pietre e mattoni.
Ecco, tra l'altro di Al-Hallaj devo dire che Alberto Ventura ha curato una bellissima raccolta di poesie,
sì,
vere e proprie.
Sì, poesie vere e proprie, sono liriche.
Il canzoniere. Uscita da Marietti qualche anno fa. Ecco, io credo che questo tema sia importante proprio perché forse questa religione islamica può essere accusata un po' di essere troppo, come dire, troppo agita nei riti, nelle azioni e un po' poco invece interiorizzata.
Questo succede e spesso anche all'interno dell'Islam gli stessi musulmani si sono posti il quesito, no? Ci sono stati naturalmente dei letteralisti, cioè delle persone per i quali l'atto in quanto tale era sufficiente ottenere il beneficio, altri che hanno sempre insistito sul valore dell'atto, su quello che c'è dietro, sull'intenzione. Naturalmente sempre tutte delle deformazioni sono sempre possibili e i musulmani sono consapevoli di alcune deformazioni di questo tipo, ma direi che forse proprio la successione stessa dei riti, il fatto di queste preghiere ricordano continuamente al credente quali siano poi i significati ultimi di quello che fa e quindi evitino il pericolo di distrazioni che lo portino a un'adempienza puramente formale.
Bene, e allora su questo tema del pellegrinaggio interiore chiudiamo la puntata di oggi. Nella prossima affronteremo i problemi anche sociali e antropologici che pone il pellegrinaggio in età contemporanea e chiuderei proprio su questi pochi versi di Al-Hallaj, che morì condannato per impietà in virtù di questa sua dottrina. Dice Al-Hallaj: i pellegrini vanno alla Mecca e io da chi abita in me, vittime offrono quelli, io offro il mio sangue e la vita. C'è chi gira attorno al suo tempio senza farlo col corpo, perché gira attorno a Dio stesso che dal rito lo scioglie.
Abbiamo trasmesso Uomini e Profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della Pietra Nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Terza puntata, Immergersi nella misericordia.
Letture di Gianni Bersanetti, Ennio Libralesso, Alberto Rossatti.
È intervenuto Maurice Bormans.